Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini. Ciao cari amici del canale Twitch e della Tecnopillola. Io sono Alex Raccuglia, ma credo che sia scritto da qualche parte qua sotto, oppure lo avete letto da qualche parte se state ascoltando questa puntata in podcast. E questa è un'altra puntata in cui voglio parlarvi di Subtitle Extractor o Exporter o Esticazzi, con la X comunque, Esticazzi, perché ho iniziato a lavorarci ieri. Di solito quando si fanno queste cose io ho due approcci che sono agli antitesi. Un approccio è quello di iniziare a lavorare sul modello, in modo da specificare sia la struttura dati che i metodi che consentono di operare sulla struttura dati e modificarla. O a volte invece parto dall'interfaccia, nel senso guardo quello che l'utente può e deve poter fare e poi vado a costruire i metodi di costruzione, di modifica del modello. Stavolta sono partito dal modello, molto en passant, ho iniziato a scrivere la struttura dati, che riflettesse un po' tutto quello che avevo in testa negli ultimi giorni, perché ci ho pensato tanto. Quando ho dei momenti di pausa che non posso riempire con altre informazioni perché magari sto facendo altro, o mi metto a pedalare, o ascoltare i podcast intanto che vado in bicicletta, non che posso andare in bicicletta sempre, oppure ascolto i podcast in automobile oscuro, oppure ascolto i podcast intanto che pulisco i piatti, oppure a volte faccio fatica a seguire per corsi degli altri, penso, e allora ogni tanto penso a questa applicazione, perché come vi ho detto vorrei che fosse un'applicazione sviluppata in maniera molto decisa, diretta, nel senso senza sperimentazione, cioè vado, produco, in modo che impieghi poco tempo a realizzare la prima versione di questa applicazione, che possa andare bene quasi sempre, cioè sia un bel minimal viable product, e poi non ci debba più mettere troppe mani, perché non avrebbe neanche tanto senso, perché credo che un'applicazione del genere, come vi ho detto, non sarà mai in attivo. E allora la mia idea è quella di fare una cosa che funzioni per me, e poi lasciarla andare, vedere cosa fa con la coda lunga. Ci ho pensato tanto, e stavolta ieri ho iniziato a lavorare sul modello, e ogni tanto penso a come deve essere l'interfaccia utente. Deve consentire di fare delle cose. Allora, il modello, come vi ho detto, è un modello che essenzialmente vuoto per pieno punti al riempimento di tante caselle, una casella per ogni fotogramma, dove la casella è i testi che appaiono in questo fotogramma. Per cui se abbiamo un video di un minuto sono 6x3, 1800 fotogrammi, 1800 secondi, no, 60 secondi per 3, 1800 fotogrammi, vuoto per pieno, saranno 1800-18.000, facciamo che sono 1800, così, per come sono, sì, 1800 fotogrammi. Alla fine avrò una lista di 1800 caselle, record, che mi dicono che testo c'è in quel singolo fotogramma. Però ho pensato un pochettino una cosa. Per velocizzare, questo ci ho pensato sin dall'inizio, per velocizzare l'analisi non ha senso scansionare tutto il fotogramma, perché i sottotitoli stanno sempre in basso. Allora la mia idea è quella di consentire all'utente di specificare un'area in cui andare a cercare i titoli. Che uno può dire, no, voglio tutto il fotogramma, va bene. Però, secondo me, ha anche senso dargli come default la parte in basso, il lower third, cioè un terzo dello schermo. I sottopancia, in Italia si chiamano sottopancia perché stanno sotto la pancia. Però in America si chiamano lower third, cioè occupano il terzo inferiore dello schermo. E per cui l'analisi deve fare questa cosa. Voglio i testi di un fotogramma, non è sufficiente. Voglio i testi di fotogramma che stanno in questo rettangolo che viene calcolato in proporzione, cioè non indicando i pixel ma da 0 a 1, come se fosse in percentuale. La percentuale nell'angolo a sinistra, nell'angolo in alto a sinistra del pixel, e del primo pixel in alto e in basso a, a destra dell'ultimo pixel, ok? Abbiamo bisogno di due coordinate x e y, top left, right, bottom, facile, però in, in proporzione rispetto al fotogramma, per cui non indichiamo i pixel ma indichiamo percentuale, cioè da 0 a 1, perché 100% significa 100 diviso 100 uguale a 1, va bene. Allora, quando noi diciamo voglio i testi di un fotogramma, in realtà stiamo dicendo voglio i testi di un fotogramma in quel particolare rettangolo, per cui bisogna dare la possibilità all'utente di scegliere questo rettangolo. Poi, dal punto di vista della struttura dati, voglio che uno possa anche poter voler cambiare il rettangolo, per cui i testi che vengono trovati sono anche legati al rettangolo, per cui invece di avere un unico stream di testi di 1800 record, di 1800 campi che ci dicano i testi trovati, ognuna di queste liste deve essere legata al rettangolo che viene selezionato, perché magari a un certo punto uno dice no, ho sbagliato, ingrandiamo questo rettangolo, allora tutti i testi trovati non si buttano via, perché non si butta via niente, però essenzialmente hanno a che vedere con i testi trovati ma all'interno di quel rettangolo. Quando tu cambi il rettangolo cambia anche comunque lo stream di testi, per cui le cose cambiano. Allora, la cosa di cui voglio parlarvi oggi, e sono già passati 6 minuti, notare che non vi ho ancora detto un cacchio, è l'interfaccia utente per specificare questo rettangolo. Perché? Perché come si fa a specificare un rettangolo? Uno potrebbe dire disegni il rettangolo. Sì e no. Perché disegni il rettangolo va bene, però ha un grosso problema questa la questione di disegnare il rettangolo. Il codice ce l'ho già pronto. Il problema è che non puoi modificare un lato o un angolo. Ogni volta devi ricominciare da zero. Il che potrebbe comportare anche un po' di problemi dal punto di vista, nel senso di riposizionare il mouse nel punto giusto. Allora la mia idea è quella di far sì di avere, avete presente come quando si fa il crop in Photoshop, che i quattro angoli sono evidenziati in qualche modo, ma anche lì in mezzo hai dei quattro lati, per cui ci sono quattro handle, quattro manigliette che possono essere spostate. La maniglietta in mezzo, tipo la maniglietta in mezzo nel lato alto, vi consente di spostare il lato su e giù. Le manigliette a sinistra e a destra vi consentono di spostare il lato a sinistra e a destra. Le manigliette ai bordi possono invece consentirvi di spostarvi in tutte le direzioni. Ma ovviamente, no, non ti faccio passare, non c'ho voglia. Ma ovviamente non è che uno può spostare un angolo oltre l'altro angolo, per cui le cose sono un po' complicate. In più, diciamo che questa cosa qua, per essere minimale, cioè l'oggetto minimo per fare questo tipo di operazione, è un oggetto che deve avere essenzialmente due angoli. Scusate, la camicia è messa male. L'angolo in alto a sinistra e l'angolo in basso a destra. Perché noi abbiamo due punti, l'angolo in alto a sinistra e l'angolo in basso a destra. Potrebbe essere l'angolo in alto a destra e in basso a sinistra, ma di solito si gestisce così. Prima in alto a sinistra e poi in basso a destra. Se mi vedete, la cosa è specchiata naturalmente. Per cui potrei anche pensare inizialmente di fare un qualcosa che abbia soltanto due punti, due pallini che possono essere trascinati in giro per il fotogramma, i quali definiscono quest'area. E credo che inizialmente farò così, cioè la possibilità di modificare questa cosa soltanto con i due pallini, che poi vanno a disegnare il rettangolo, perché secondo me è la cosa giusta da fare. Prima di tutto perché minimal viable product, naturalmente, cioè dobbiamo fare la cosa minima che può essere utilizzata. Poi di default voglio far sì che questa area sia il lower third, però all'interno del 5% dell'area, per cui fondamentalmente non sarà proprio tutto l'intero terzo inferiore, ma sarà l'intero terzo all'interno di un 5% per lato. Questo perché è difficile che ci siano testi lì, e per far capire più che altro all'utente che ci sono, che quest'area è un'area modificabile, per cui sarà questo rettangolo di sovraimpressione che in qualche modo lampeggerà oppure avrà i tratteggini, in modo da capire che quella è l'area. E magari ci scriverò anche sopra search area, text search area, qualcosa del genere, sti grandi cazzi, cioè non ce ne frega niente. Vorrei che fosse chiaro per l'utente che che i testi andranno, verranno scansionati soltanto in quel rettangolo, che va bene, eh? Poi con un bel default grande, cioè nel senso di solito i sottotitoli non stanno in un terzo ma in un quarto, in un quinto, però noi lasciamo una bella area, eccetera eccetera. Questo perché? Perché appunto vogliamo diminuire l'area di ricerca, perché più l'area di ricerca è piccola e più velocemente viene fatta la scansione, e soprattutto vengono tolti alcuni testi che magari sono testi che non sono dei sottotitoli, ma che sono testi che sono presenti nel video. Perché infatti un grosso problema dell'analisi con la computer vision è che, al contrario dell'OCR, riconosce testi di qualsiasi natura, anche scritti a mano. Per cui se uno sta leggendo una lettera con sottoscritto «Caro Giovanni, mi dispiace di lasciarti questa mia missiva, ma ho deciso di ucciderti». E se uno tiene in mano questa lettera, che poi in inglese è «Dear John, I'm sorry to give you this letter, but I decided to kill you», ok? Solo che in italiano, dato che la gente non legge in inglese, giustamente, c'è il pensiero di quello che lo legge. «Caro Giovanni», con l'eco, con il riverbero, «ti lascio questa mia missiva per dirti che devo deciso di ucciderti». E notare che continua a cambiare il testo perché già non me lo ricordo io. Però a questo punto, se noi usiamo la computer vision, questi testi vengono anche scansionati. Non è una cosa positiva, non è una cosa bella. Per cui più diminuiamo quest'area e meno testi spuri ci saranno. La domanda è: come si fa a fare il drag and drop? Allora, essenzialmente il drag di un elemento è abbastanza facile da fare in Swift UI. Non vi sto a raccontare come funziona, anche perché non sono la persona più adatta a raccontare queste cose tecniche. In pratica, nel momento in cui si sta trascinando, ci sono una sorta di coordinate provvisorie. Cioè, finché il mouse è premuto e si trascina, oppure il ditino è premuto e si trascina, le coordinate di visualizzazione di questo puntino sono calcolate, ma con una sorta di provvisorietà. Cioè, siamo al punto in cui eravamo in origine, più un certo delta. E nel momento in cui si lascia andare, a questo punto le coordinate vengono aggiornate. Perché si fa così? È una storia lunga, però sappiate che si fa così e il codice è anche abbastanza facile. L'unico limite che bisogna dare è il fatto che quando tu trascini il puntino in alto a sinistra, non può andare oltre il puntino in basso a destra. Non può andare oltre la destra di questo puntino e oltre il basso, per cui bisogna fare una sorta di controllo. Stesso dicasi del puntino in basso a destra, che non può andare sopra. E questa cosa andrebbe ovviamente modificata se noi dovessimo fare tutti gli 8 punti, cioè i quattro angoli e i quattro lati. Dovremmo fare questo check un po' per tutti, che sarebbe un po' un hardware di palle, per cui per adesso minimo viable product facciamo questa cosa qui con solo i due puntini e sti grandissimi cavoli. Questa cosa ci consente di specificare quest'area e a un certo punto di far partire la scansione. Quando si fa partire la scansione, una volta decisa l'area, la scansione è legata all'area, cioè a quel rettangolino lì, per cui i testi che verranno generati, cioè estratti, saranno relativi a questo rettangolino. Per cui se oggi avrò un'oretta di tempo, potrebbe essere che sì, può essere che no, più probabile che forse, più probabile alla mezz'ora, credo che mi dedicherò un attimino di tempo a iniziare a pensare al codice di questa componente visivo, che tra l'altro deve stare in overlay al video, per cui uno può comunque andare avanti e indietro nel video, e però può anche comunque spostare queste cose. Non è niente di complicato, credo di riuscire a farlo senza grossi problemi. Poi sapete, uno ha i suoi limiti, i miei limiti sono il fatto che c'ho sto anziano, non capisco più un cazzo. Vabbè, niente, questo è per raccontarvi la continuazione di questa applicazione che sto pensando di sviluppare, cioè sto iniziando a sviluppare nella testa in maniera molto cinica, perché voglio fare un prodotto che funzioni, che possa essere inserito all'interno dei bundle, eccetera, 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 che abbia un costo sensibile, perché sarà un'applicazione molto verticale, per dirti, se ti serve, ti serve. Se non ti serve, non ti serve, non è che la prendi così per amicizia. Per cui, nel senso, penso che sarà un'applicazione che costerà $14.99 o anche $19.99, sti grandissimi cazzi. All'interno dei bundle invece gli darò un valore quasi simbolico, un po' come dire, oh, te la tiro dietro. e mi va bene così, perché non è un'applicazione che voglio che aumenti il prezzo dei bundle, perché tendenzialmente non è che si compra un bundle perché c'è dentro anche quella, però è un bel plus, e in più aumenta il livello di sconto del bundle, per cui mi va anche bene. Basta, direi che per oggi vi ho raccontato tutto. E ci sono momenti in cui, ah giusto, non vi ho raccontato la storia della famosa storia dei 500 euro. Allora, sembra che la cosa sia meglio del previsto, e potrebbe essere anche una cosa positiva, per cui non solo ho perso 500 euro ma ne ho risparmiati 100. Ma ho deciso di non parlarvene più finché questa cosa non è finita, perché tra i coglioni che mi sono dato da solo e quelli che mi ha dato mia moglie, scherzando, per dirti, cioè, ti amo tanto Alex, so che hai fatto una coglionata ma non infierisco, Michi sei veramente un tesoro, ve ne parlo soltanto alla fine di questa cosa, per cui va bene così. Stamattina mi tocca realizzare due storyboard e un copy, sarà molto divertente. No, in realtà sarà anche abbastanza divertente, più che altro è doversi giostrare tra i due computer che ho in ufficio, il mio MacBook Pro da 16 pollici del 2019 che scalda come se fosse una centrale a fusione antanica, la famosa fusione antanica, e il Mac Mini che fa il suo sporco lavoro, però non ci ho ancora messo tutta l'amore e la cura che necessiterebbe, per cui ogni tanto c'è qualche applicazione che non va benissimo, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, va bene così. Direi che per oggi ho detto tutto, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto. Vi devo dirvi, se vi piace quello che facciamo, mettete il cuoricino, sottoscrivetevi, mettete la campanella, fate quei cazzo, le solite cose che bisogna fare su YouTube e su Twitch. E se invece vi piace veramente tutto quello che facciamo, dateci un bel feedback su Telegram, telegram.me/TechnoPillsRiot, trovate il link nelle note di questo episodio, se ci sono delle note dell'episodio, se mi ascoltate in podcast, ma tutte queste cose già le sapete, per cui evito di rompervi lo scoglionnes ancora. Abbiamo detto tutto? Sì. Ciao, buon ascolto e buona visione di quel che verrà.
Avete ascoltato TechnoPills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.